Dalla libreria Casa Italia dello spazio sociale Roccaforte di Bolzano, libri belli e ribelli, il programma di Radio Bandiera Nera sugli approfondimenti librari delle nuove uscite dell'editoria non conforme italiana, condotto da Andrea Bonazza con gli autori degli ultimi libri belli e ribelli.
Buongiorno a tutti, buongiorno ascoltatori di Radio Bandiera Nera, ben ritrovati in questo lunedì mattina, sempre su www.radiobandieranera.org nella nostra rubrica Libri Belli e Ribelli. E il libro bello e ribello di oggi, 28 febbraio 2022, è data molto importante, poi andremo a vedere perché 28 febbraio e perché, ma quello ci siete già arrivati, 2022, ricorrono ovviamente i 100 anni dall'anniversario, cioè i 100 anni della marcia su Roma, e quindi siamo nel centenario di questo evento che ha cambiato il volto, la storia e lo spirito d'Italia. E andiamo a vedere di quale libro parleremo oggi. Allora, innanzitutto è una pietra miliare dell'editoria non conforme, è una pietra miliare che è diventata mito per i militanti di tutta Italia, dal ventennio fascista ad oggi fondamentalmente. L'autore è Mario Piazzesi, che è stato un giovane squadrista fiorentino, e il libro si chiama appunto Diario di uno squadrista toscano. Moltissimi di voi, sono convinto, lo avranno già letto, riletto, lo avranno studiato nelle proprie sezioni insieme ai camerati. Moltissimi di voi questo libro lo avranno regalato, lo avranno prestato. Chi di voi invece non l'avesse ancora letto, bene, vi consiglio di ascoltarsi attentamente questa puntata e poi di contattare i vari siti internet www.latestadiferro.org o www.altafortedizioni.it, o recarsi in tutte le nostre librerie, richiedono in tutte le nostre sezioni, per appunto acquistarlo e leggerlo, perché è un tesoro che non va assolutamente perso nelle nostre librerie, nelle nostre case, nelle nostre camerette. Qui con noi oggi per parlare di Diario di uno squadrista toscano abbiamo un fiorentino doc, il buon Saverio Di Giulio della libreria Il Bargello di Firenze. Saverio, ci sei?
Andrea, grazie dell'invito ovviamente, e buongiorno a tutti. Insomma, è sempre un grande piacere tornare su Radio Bandiera Nera quando se ne ha l'opportunità.
Ecco, allora Saverio, parliamo subito di due cose allora che ti riguardano. Uno, a breve, si mormora, tornerai su Radio Bandiera Nera.
Sì, esattamente, con grande piacere avrò nuovamente l'onore di poter diciamo parlare agli ascoltatori di Radio Bandiera Nera con il tema che, diciamo, un annetto e mezzo fa avevo iniziato a portare avanti insieme appunto agli altri animatori della libreria Il Bargello di Firenze, ovvero un tema a noi molto caro in quanto fiorentino, ma anche in quanto italiano ed europeo ovviamente, che è quello del Rinascimento, del senso del bello, di tutta quella grande esperienza che insomma ha elevato il nostro popolo, soprattutto gli altri. E quindi insomma torneremo a parlare di questo splendore, di questa bellezza italiana.
Esattamente, e per arrivare appunto alla libreria, anticipiamo, facciamo un po' di pubblicità, la libreria Il Bargello di Firenze ha cambiato sede, si è trasferita in pieno centro a Firenze, in via delle Belle Donne,
pieno centro a Firenze, proprio in zona appunto Santa Maria Novella, che peraltro appunto è lo stesso quartiere dove insomma il caso ha voluto fossero diciamo si ritrovassero anche i protagonisti del libro di cui stiamo per parlare, peraltro, perché Piazza Ottaviani, che era appunto la sede della disperata fiorentina, è veramente a un tiro di schioppo dalla sede della nostra libreria attualmente. Quindi insomma anche questa circostanza simbolica molto importante,
ecco. abbiamo parlato appunto di, scusate ma stavo regolando i volumi perché oggi è un parto praticamente fare questa trasmissione, e a pochi metri appunto da, dalla nuova libreria Il Bargello, vicino alla sezione di Firenze Identitaria, si svolgono anche i principali fatti del libro di cui andiamo a parlare. Allora, Diario di uno squadrista toscano. Innanzitutto, Saverio, il libro inizia con il primo dopoguerra, no? Quindi vediamo un'Italia stravolta dalla crisi economica, stravolta da episodi che hanno segnato negativamente la storia d'Italia, no? Stiamo parlando della vittoria mutilata, delle terre irredente negate a, alla nazione italiana dopo la vittoria del 4 novembre del 1918. Terre irredente come Istria, Fiume, Dalmazia, che non sono state appunto riconosciute come territori italiani. E questo suscita una grande rabbia, no? nel cuore di alcuni italiani, no Saverio?
Sì, assolutamente. Le vicende, diciamo, trattate si riferiscono al periodo, no, che intercorre tra la fine della prima guerra mondiale e la marcia su Roma, quindi dal 1918 a 1922. È un periodo molto turbolento, proprio perché, come giustamente dicevi, la vittoria mutilata, oltre ad altri fattori che poi vedremo, generarono in Italia un periodo di grande instabilità politica, anche per l'incapacità della classe dirigente liberale di allora di gestire, diciamo, questa situazione, e in questa sorta di caos, di vuoto politico, provarono appunto a inserirsi i socialisti, quelli allora erano socialisti e che poi sarebbero diventati il Partito Comunista Italiano, che appunto, cercando di sfruttare questa situazione, operando una violenza scientifica che poi andremo magari ad affrontare meglio, cercarono di impossessarsi, diciamo, del potere in Italia. Tutto, diciamo, inizia così, se la vogliamo riassumere, con appunto la fine della Prima Guerra Mondiale e questa ondata di violenze rosse che si abbatte sulla nostra nazione.
Esatto, allora parliamo anche di queste violenze rosse, perché nel libro vengono descritte molto bene. Allora, innanzitutto, bisogna dire che all'interno di Diario di uno squadrista toscano, all'interno del libro, che è un diario per l'appunto, ci sono questi spunti che sono vere e proprie testimonianze, ovvero il giovane Mario Piazzesi, giovanissimo, adesso non ricordo l'età, ma Saverio, correggimi se sbaglio, tra i 16 e i 18 anni, giusto? Frequentava
ne aveva circa 20, diciamo, sì, sì, un po' meno di 20, sì.
Perché andava a scuola, se non sbaglio, proprio alle scuole superiori, e fondamentalmente lui racconta di queste chiacchierate, no? Tra una bischerata e l'altra, di queste chiacchierate con i suoi amici, dove si parla di politica, cosa che oggi purtroppo non avviene più per i giovani, no? Che sono completamente annichiliti da questo punto di vista, preferiscono magari trovarsi in un tavolino di un bar con la testa piegata sullo smartphone anziché discutere di quelli che sono i problemi che gli accadono sopra la testa, che riguardano le loro famiglie, riguardano il loro futuro, eccetera eccetera. All'epoca invece c'era un interesse maggiore da parte dei giovani di interessarsi della vita politica del paese. Ci sono testimonianze anche che riguardano la sfera poi domestica di Mario Piazzesi, nel senso c'è Mario che ascolta interessato i discorsi del padre reduce di guerra, ex militare, che ha una visione di certo non similare a quella dei comunisti che in quei giorni portavano avanti queste violentissime proteste nelle piazze d'Italia. E poi ci sono gli articoli di giornale che Mario Piazzesi riprende sempre all'interno del suo diario. Articoli di giornale che danno una più vasta visione, no? di quella che era l'editoria anche all'epoca, che oggi tra l'altro è sempre più ristretta, perché all'epoca tu potevi leggere, non so, l'Avanti, che ovviamente esaltava le lotte sindacaliste, proletarie, comuniste e socialiste, e avevi altri giornali come Il Popolo d'Italia del famoso direttore Benito Mussolini, che salutiamo sempre romanamente, e che davano invece un'altra visione, e moltissimi altri giornali anche tendenzialmente non di parte, come può essere il Corriere della Sera, eccetera eccetera. Da queste testimonianze, quindi i discorsi al tavolo a pranzo con il padre, i discorsi fatti nel cortile della scuola o in giro per i vicoli di Firenze con i propri amici, e gli articoli di giornale che Mario divora quotidianamente, si ha una visione di quello che succedeva in quegli anni, quindi una violenza che imperversava nelle strade di Firenze, nel caso di Mario Piazzesi, ma di tutta Italia. Questa violenza che era portata da una mentalità trotskista arrivata da Oriente, giusto Saverio? Stiamo parlando del dopo rivoluzione d'ottobre, insomma.
Esattamente, peraltro c'è da dire una cosa: quando oggi nella storiografia cosiddetta ufficiale si approccia ai fatti di quel periodo, chiaramente se ne ha una visione acquisita dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, quindi tutto viene riletto in chiave propagandistica antifascista, per cui rispetto a quel periodo si omette chirurgicamente come è iniziato questo caos, le responsabilità della parte socialcomunista, e addossando tutte le colpe e le responsabilità storiche di quel clima a quei giovani squadristi, e peraltro quantomeno inizialmente rappresentavano anche peraltro numericamente una parte minoritaria di questi conflitti che c'erano interni alla nostra nazione. E in merito,
tra l'altro lo squadrismo doveva ancora nascere, cioè il biennio rosso, certo. Cioè lo squadrismo è stata una sorta di conseguenza al biennio rosso, no? Cioè
esattamente. Infatti inizialmente Piazzesi e anche appunto la sede di Piazza Ottaviani di cui parlavamo diventa poi sede della Disperata, ma inizialmente era la sede dell'Alleanza per la Difesa Cittadina, una sorta di raggruppamento di patrioti, persone con una coscienza nazionale che si ritrovavano, c'erano reduci della Prima Guerra Mondiale, giovani che si avvicinavano al pensiero nazionale, però ecco, ancora nello squadrismo non c'era neanche non era stata neanche fondata i fasci di combattimento, quindi ecco, da questo punto di vista è chiaro che chi, diciamo, riguardo alla situazione di caos di cui si parlava, ha acceso il fuoco, sicuramente non sono stati fascisti gli squadristi, ma appunto i membri dell'allora Partito Socialista, che sulla fascinazione della rivoluzione d'ottobre volevano portare la rivoluzione bolscevica anche qui in Italia. Inizia così, approfittando appunto, come si è detto, delle debolezze dello Stato liberale di ispirazione giolittiana che all'epoca governava l'Italia. Ma il merito di Piazzesi, appunto, di questo diario, secondo me, qual è? È che, essendo stato scritto e pensato di pugno da un giovane che ha partecipato agli eventi e che non avrebbe potuto sicuramente, e quando prendeva questi appunti, no, sulle sue giornate di gioventù, sapere quale sarebbe stata l'evoluzione storica di quelle esperienze, cioè l'avvento della marcia su Roma, la Seconda Guerra Mondiale vent'anni dopo, la retorica resistenziale, lui scriveva di pugno, annotava quelle che erano, diciamo, le sue giornate di giovane. Non ci può essere quindi in Piazzesi alcun intento propagandistico rispetto a quei fatti. Intento propagandistico invece vi è in chi oggi racconta quel periodo storico con tutta una serie di segni di poi che chiaramente portano a strumentalizzare e a modificare gli eventi. No, Piazzesi li racconta in modo nudo e crudo, autentico, come appunto li aveva vissuti lui da diciottenne dell'epoca.
Esattamente, di certo non si può dire che sia stato politicamente corretto nelle descrizioni, tutt'altro. E il diario ci piace, e ci piace tantissimo anche per questo, perché è un diario che è davvero intransigente, irriverente, puro nel senso anche più teppistico del termine, passatemi l'aggettivo. Questo perché? Perché comunque un ragazzo di quell'età che vive un periodo dove quotidianamente o comunque ogni sabato ci sono manifestazioni in tutta Italia dove vengono ci sono espropri proletari, quindi dove abbiamo i comunisti e i socialisti che entrano dentro le latterie, eccetera, eccetera, i supermercati all'epoca non c'erano, entrano nelle latterie, nei panifici e depredano di tutto, no? Per far ingrassare poi ovviamente i soliti capi partito di zona. Abbiamo,
tra l'altro nel 19, no, sull'onda proprio della rivoluzione d'ottobre, come giustamente dicevi, il Partito Socialista inserisce nel proprio statuto proprio l'intenzione chiara di instaurare anche in Italia, testuali parole, la dittatura del proletariato. Quindi voglio dire, è nero su bianco, non sono cose che ci raccontiamo tra di noi, ecco, voglio dire.
Certo, certo. Tra l'altro appunto questi proclami ebbero, come descrive Mario Piazzesi nel libro, ebbero grandissimo eco anche nella stampa, come appunto il giornale L'Avanti. Quindi abbiamo una situazione di, possiamo chiamarlo, terrorismo o assedio allo Stato che si verifica in Italia a partire dal 1918. Reduci della Prima Guerra Mondiale che vengono massacrati di botte e talvolta uccisi per strada, no? Stiamo parlando anche di mutilati di guerra, gente invalida.
Sorte emblematica, ad esempio, quella riservata ai contadini, Andrea, che quando non intendevano...
Volevo arrivarci dopo, però vai.
Ok. No, che quando non intendevano appunto interrompere il proprio lavoro, no? E quindi appunto aderire forzatamente a questi scioperi imposti dai socialisti, dai comunisti, che non sempre avevano delle rivendicazioni specifiche, ma erano fatte proprio per gettare il paese nel caos e cercare di imporre con la forza ovviamente la propria dittatura, chiaramente venivano perseguitati. In che modo? In uno abbastanza brutale, anche per come era stato ingegnato dai socialisti, ovvero ai contadini venivano timbrate le mani per far sì che non potessero appunto lavorare, e poi una volta timbrate le mani tornavano, qualche nerboruto tornava a controllare che il timbro non fosse sbiadito. Se il timbro era sbiadito significava che questi contadini avevano lavorato e quindi erano passibili di bastonature, mazzate ed altre vessazioni.
Certamente, in tutto questo, cioè, voi dovete pensare, voi a casa, no? Che il fatto di lavorare, quindi il fatto di smacchiarsi il timbro del Partito Comunista che veniva applicato, veniva timbrato appunto sui palmi delle mani dei contadini, il fatto di lavorare non consisteva solo nell'impugnare una vanga e lavorare così, ma consisteva anche, scusate, mi stavano chiamando, porco cane, niente oggi, consisteva anche nel mungere le mucche, cioè se una mucca non viene munta, la mucca poi sta male anche, quindi c'era tutta una serie di problemi che si verificavano nelle campagne, c'era bestiame che comunque moriva, campi che non venendo coltivati, non venendo lavorati, perdevano anche i suoi frutti. Una situazione dalla sfera privata e aziendale che poteva riguardare il contadino, ma anche la produzione industriale, tessile, eccetera, eccetera, e creò poi tutta una serie di enormi problemi a tutta l'economia nazionale. E fu una situazione veramente tragica, no? Save?
Sì, assolutamente, questo era fatto in modo scientifico, cioè l'idea era quella di cercare di gettare la nazione nel caos, peraltro diciamo irridendo cercando di decostruire i simboli patriottici e nazionali che avevano animato invece l'altra parte della nazione, quella che era andata al fronte, spesso anche in modo volontario, a difendere e disegnare i confini della nazione nella prima guerra mondiale. Questo accadeva già nel fine del 18, nel 19, quando ancora appunto i fasci di combattimento non erano stati fondati e non esistevano ancora le squadre. E quindi, dei numeri, e poi sono presenti anche nel libro, molto interessanti, e già nel 19 il Partito Socialista amministrava 3.000 comuni in Italia, aveva 150 deputati e possedeva un apparato economico e propagandistico gigantesco e strutture economiche come leghe, cooperative, sindacati, giornali a grandissima tiratura, e quindi è evidente che nessuno, se non la migliore gioventù nazionale poi organizzata, si avrebbe potuto fermare un impeto del genere anche appunto sull'onda della rivoluzione russa, sicuramente non lo Stato liberale, ecco.
Assolutamente, certo. Saverio, noi mettiamo questa prima traccia musicale adesso e poi ci risentiamo. Ti chiedo di rimanere in linea, andiamo a ascoltarci i Nashville Pussy e la canzone è Come On, Come On. Parte. Rieccoci qua ascoltatori di Radio Bandiera Nera, ben ritrovati in questo lunedì mattina 28 febbraio 2022. E il libro di oggi, qui a Libri Belli e Ribelli, è Diario di uno squadrista toscano, lo dico ovviamente per chi si fosse collegato solo adesso. Con noi in linea c'è il buon Saverio Di Giulio, sei ancora Saverio, vero?
Sì, ci sono.
Ok, perfetto, c'è il buon Saverio. E con Saverio stavamo appunto parlando di questo inizio di Biennio Rosso, quindi tra il 1918 e il 1919 l'Italia è assediata da queste orde socialiste, comuniste o comunque della sinistra in generale, che di fatto stanno tenendo in ostaggio l'intera nazione con episodi di una violenza inaudita che si ripercuotono dalle fabbriche alle campagne, dalle piazze alle scuole, ma fino ad arrivare anche ai banchi di Montecitorio, come è stato in alcune occasioni. E in tutto questo praticamente abbiamo il nostro buon giovane Mario Piazzesi, che inizia a frequentare anche per ribellarsi, no, a questa situazione, e inizia a frequentare una sede della Lega, aiutami che non mi ricordo,
l'Alleanza per la Difesa Cittadina,
l'Alleanza per la Difesa Cittadina, in Firenze, tra l'altro a pochi metri dalla nuova libreria Il Bargello, che il buon Saverio gestisce, e iniziano insomma a discutere sul cosa si può fare per migliorare le cose, per creare un'alternativa. Lo stesso Mario Piazzesi nel suo diario scrive delle cose che sono molto molto belle. Prima abbiamo parlato della purezza, no, con cui Mario appunto scrive il suo diario, e questa purezza fa trasparire sia le cose positive che le cose negative, è da dirlo, perché a un certo punto dice, ma qua si parla e basta, no? Si fanno dei grandi proclami, c'è il vecchio reduce ardito che vuole, capito, impugnare le armi, scendere in piazza e bucare con del piombo gli avversari politici, e poi ci sono quelli che no, non possiamo, tra poco ci sono le elezioni, bisogna prima parlare con gli industriali, bisogna prima parlare con questo, teniamo famiglia, abbiamo troppo da perdere, insomma i soliti discorsi che ci sono tutt'oggi. Di fatto è anche un po' lo specchio di quello che, Saverio, di quello che è il centrodestra oggi, no?
Sì, esatto, un po' insomma, i corsi e ricorsi storici, no? È un atteggiamento che torna, e infatti ci sono anche questi appelli, no? Borghesi fiorentini, muovetevi, insorgete, svegliatevi, dice questa gioventù desiderosa di riprendersi la città, di riprendersi i propri spazi, per un pensiero che poi era quello che aveva, voglio dire, donato, no? Lo stesso spirito con cui tanti giovani erano andati a donare il proprio sangue per la patria, sul Carso, sul Piave e sul Grappa. E quindi da lì parte un pochino questa gioventù desiderosa di dare il proprio contributo, che magari come Piazzesi non aveva avuto l'età per poter andare a difendere i confini d'Italia, era desiderosa di fare la propria parte, insieme magari a qualche vecchio ardito, a qualche vecchio combattente che borghese non era per niente, neanche voleva diventare, e che chiaramente non poteva tollerare l'imperversare di questa violenza, di questa inciviltà vera e propria che appunto le bande socialiste, e poi appunto sarebbero diventate poi dopo la palla più intransigente del Partito Comunista Italiano, ponevano in essere, mettevano in campo in una città come Firenze, che appunto anche per storia, diciamo, aveva uno spirito di tutt'altro genere.
Esatto, infatti parliamo anche un po' di questo, no? Cioè nel contesto cittadino in cui si trova Mario. Firenze all'epoca era rossa, fondamentalmente, no? Cioè, certo, manifestazioni oceaniche ogni sabato con operai e lavoratori incanalati in questi cortei da, dai comunisti, quindi dico incanalati per non dire sfruttati, però di fatto è questo che succedeva, no? Come succede oggi per la CGIL, fondamentalmente, dove gli operai vengono sfruttati, portati alle manifestazioni con pullman gratuiti e tutto quanto, solo per far numero e per andare contro i governi, solo quelli di centrodestra ovviamente, perché oggi non li si vedono più i sindacalisti scendere in piazza, no? Non più come ai tempi di Berlusconi, questo per fare anche un po' di attualità del nostro discorso. E all'epoca, cavolo, Firenze era in mano ai rossi. Nelle parole nelle pagine del diario di Mario, tutto ciò traspare. Tant'è che a un certo punto questi borghesi o comunque mezzi liberali, monarchici, eccetera, eccetera, che frequentano questa sezione, questa sede, si sentono anche impotenti nel reagire e puntano tutto sulle elezioni. Per questo facevo anche la battuta, no, sul centrodestra attuale. In tutto questo, però, l'animo di questi arditi, che arditi nel senso sia arditi come aggettivo, ma arditi veri e propri, nel senso erano gli arditi del Piave, del Grappa, del Carso, dell'Adamello, no? Come diceva prima Saverio, battono i pugni sul tavolo perché invece vogliono azione. E ovviamente agli occhi di questi giovani, quindi Mario e dei suoi amici, le parole degli arditi sono fuoco delle loro vene, no? Cioè sono esaltati da tutto questo. Nel corso delle riunioni che vengono fatte in questa sede, spesso e volentieri si parla di questa persona che è direttore di un famoso giornale, Il Popolo d'Italia, che se vogliamo si stacca a un certo punto durante la fase interventista del 1914-15, quindi all'inizio, agli albori della Prima Guerra Mondiale, si stacca, e questo giovane giornalista, politico e direttore del Popolo d'Italia, fa dei proclami che sono in perfetta linea con i reduci della Prima Guerra Mondiale, nel senso, bisogna arrivare all'azione.
Ma infatti, cosa molto interessante è che spesso oggi esiste una vulgata, diciamo, antifascista che vorrebbe relegare la nascita dello squadrismo, dicevamo prima, di questi giovani che si organizzano per contrapporsi alle violenze rosse, come a un mero moto reazionario, no? Innescato magari addirittura per motivazioni economiche, per sopprimere le istanze di classe e quindi privo di individualità politica. Cioè oggi questa vulgata antifascista tende a, diciamo, voler non riconoscere a questi ragazzi una dimensione ideale, e invece la realtà parla di tutt'altre cose, perché non c'è soltanto chiaramente poi una contrapposizione fisica di questi giovani che poi vanno aumentando nel tempo sotto le bandiere nazionali, ma c'è un vero e proprio una vera e propria visione del mondo che va affermandosi, una dottrina, cioè in un contesto in cui c'erano due idee, che erano quella del capitalismo liberale e quella appunto social comunista, che aveva poi le sue estremizzazioni nel bolscevismo. Benito Mussolini, attraverso il suo giornale del Popolo d'Italia, che assume la sottodicitura quotidiano dei combattenti e dei produttori, quindi anche con un'idea ben precisa, fonda e poi, diciamo, propone e amplia la sua visione organica della nazione. La grande intuizione di Mussolini, si può dire, fu elaborare in quell'epoca bipolare una sintesi armonica tra le anime inquiete che, da prospettive diverse, guardavano verso una direzione, era quella di superare i conflitti di classe attraverso l'affermazione di una nuova giustizia sociale e diffondere l'italianità come un radicato sentimento popolare. Quindi l'idea di nazione organica, di unità delle varie classi produttrice che insieme guardavano al bene superiore della nazione. Uno schema, una visione, una dottrina che fino a pochi mesi prima era impensabile in un mondo diviso appunto tra chi voleva la lotta di classe e l'affermazione della dittatura del proletariato e chi invece voleva il predominio del grande capitale. Quindi è questo poi alla base, ovviamente con appunto l'amor di patria che coordinava tutto, che animò, diciamo, in primis Mussolini, ma poi anche tutti questi ragazzi che erano desiderosi di affermare un contesto nuovo, una rivoluzione veramente innovativa per quello che era lo schema politico dell'epoca.
Certo, e arriviamo così al 1919, primavera, questa bellissima primavera di bellezza del 1919, porta la, la prima adunata dei fasci di combattimento a Milano, il 23 marzo 1919, e in questa data, che segnò un cambio di rotta nella storia d'Italia, ci fu grande clamore, sì, a Milano, ma anche in tutte queste sedi di squadristi o comunque di quella che potremmo chiamare le sedi dei patrioti in giro per l'Italia, no? E
sì.
Lo stesso
sì, manifesto, diciamo che nettamente,
sì, a Firenze fu recepito in maniera diversa all'interno della stessa sede, no? C'era chi diceva, ma cosa vuole questo Mussolini, adesso arriva lui, vuole cambiare le cose, e poi c'erano altri che invece lo esaltavano, lo stesso padre di Mario Piazzesi ne parlerà molto bene di Mussolini. Però all'interno delle sedi c'erano i vari ducetti, no? Un po' come succede oggi nella destra, come purtroppo è sempre successo dal dopoguerra in poi. E quindi tutti, ma cosa vuole Mussolini, questo si mette in testa cose strane, venga qui a Firenze a vedere come sono le cose, insomma le classiche cose, no, Sabe?
Sì, poi questo appartiene anche al carattere, traspare da quelle pagine, il carattere tipico dei fiorentini, brontolone, diffidente, talvolta anche un po' troppo chiuso e diciamo, no, sempre teso a guardare due volte prima di aprire il cuore e la testa a chi magari fiorentino non è, quindi anche un tratto un po' caratteriale, però ecco, diciamo che tendenzialmente sì, inizialmente c'è questo dibattito, ma comunque si può dire che già si intravede dalla tipologia di adesioni anche a la riunione celebre fondativa di Piazza San Sepolcro a Milano, chi poi sarebbero state le persone a reggere, diciamo, questa nuova asse che si stava distendendo rivoluzionaria in tutta Italia, perché si parla di sindacalisti rivoluzionari, futuristi, nazionalisti, irredentisti, socialisti interventisti, intellettuali e militaristi, quindi persone che già avevamo visto, peraltro, in questa esperienza che potremmo definire precorritrice nel 1914, nata appunto sulla scia dell'interventismo, quella dei fasci di azione rivoluzionaria che Mussolini condivise, no, con il sindacalista rivoluzionario Filippo Corridoni. Ecco, da qui, diciamo, questo è un po' l'assetto, diciamo, delle visioni delle varie verdi che iniziarono appunto a unirsi in un unico fascio.
Certo, e tra l'altro iniziarono a unirsi anche esponenti grandi, conosciuti e che comunque diverranno dei personaggi storici che segnarono la storia d'Italia, no? Stiamo parlando ad esempio di Italo Balbo e molti altri che, diciamo così, aderirono al fascismo pur provenendo da altri ambienti, a volte borghesi, a volte legati a quello che poi diventerà una sorta di nemico quasi per il fascismo, no? Stiamo parlando di alcuni ambienti industriali o comunque borghesi. E in tutto questo il fascismo...
Sì, tornando a quello che dicevo prima, appunto... No, dicevo, il fascismo, forgiando una propria dottrina, una propria visione del mondo, chiaramente si pone storicamente al riparo da tutte le accuse di cui parlavo prima, no? Quelle di essere, appunto, un mero moto reazionario antisocialista. Non era questo, lo dice chiaramente Mussolini stesso, durante la fondazione, quando dice: se la borghesia crede di trovare in noi dei parafulmini, si inganna. Noi dobbiamo andare incontro al lavoro, no?
Esatto, tra l'altro viene anche citata appunto nel bellissimo libro di Piazzesi, e di fatto viene creata una terza via tra il capitalismo, chiamiamolo così, comunque la borghesia, e il proletariato, no? Una terza via che inizia a essere spirituale e che riesce a ad abbracciare tutti, ecco, diciamo così. Per estrapolare una citazione direttamente dal diario di Mario Piazzesi, che è bellissima, mi è piaciuta un sacco, allora, lui dice: da tempo si sta formando una nuova Italia, una Italia nata nel crogiuolo della guerra, una Italia di professionisti, di artigiani, piccoli borghesi, contadini, popolani, di quella gente che ha fatta la guerra e l'ha sopportata pazientemente e dopo un periodo di incertezza si sta rendendo conto di quello che ha realizzato ed avverte un confuso sentimento di orgoglio per aver distrutto un poderoso impero, per aver vinto l'impero, stiamo parlando di quello austro-ungarico ovviamente, per aver vinto il secolare reverenziale timore dello straniero che da secoli poteva scorazzare per il paese, francesi, gli austriaci, eccetera, eccetera, per essersi scossa di dosso un certo sentimento di inferiorità nei riguardi degli altri europei e sente che lo spirito della vittoria è un'idea che può anche nutrire spiriti semplici. Questa è bellissima, no? Perché questa frase è bellissima perché i rossi fondamentalmente attribuivano al soldato, anche al soldato semplice, attribuivano una sorta di animo borghese, quando in realtà non era così. Che è andato a combattere nelle trincee del Carso nella prima guerra mondiale fu il dottore o il poeta, vedi, Marinetti, D'Annunzio, moltissimi altri, ma fu anche il semplice contadino, l'operaio, il netturbino. C'era un popolo intero in quelle trincee che vinse contro l'esercito, quello che era l'esercito più forte del mondo, no, Save?
Ma Mussolini stesso, come vediamo, esatto, è di estrazione estremamente popolare, voglio dire, prima di diventare interventista la sua vita si snoda da un'emigrazione in Svizzera in cui Mussolini fa il manovale, fa i lavori più umili, dorme anche sotto i ponti, eppure sente questo richiamo forte della patria. A un certo punto abbandona le istanze socialiste, diventa interventista e matura poi anche nelle trincee la propria visione nazionale, no? La fa diventare matura anche poi anagraficamente crescendo, e quindi penso sia Mussolini l'emblema di quanto stai dicendo, la sua storia personale.
Esattamente, sì. E in tutto questo, scossi dai proclami mussoliniani, ma anche da questa nuova spinta, no, di energia che di fatto fa intravedere a questi giovani, ma anche ai meno giovani, un'alternativa sia al comunismo allora imperante, sia anche allo Stato che è completamente impotente davanti a questi scioperi, davanti a queste violentissime proteste, e nasce lo squadrismo vero e proprio. Quindi questi giovani, questi patrioti iniziano ad organizzarsi per scendere in strada e contrastare il nemico comunista. Soprattutto in una Firenze, perché qua nel libro ovviamente si affronta il problema fiorentino, ci sono degli episodi su Firenze dove, cavolo, colpo su colpo viene contrastato, no, l'avanzare del bolscevismo italiano, chiamiamolo così. Saverio.
Sì, assolutamente. Diciamo che Firenze è sempre stata città di grandi contrapposizioni, di grandi passioni politiche. Basti pensare, voglio dire, ai Guelfi e ai Ghibellini e successivamente ai Medicei e agli Antimedicei, no? Conflitti che sono durati secoli, che hanno visto proprio il cuore della fiorentinità, talvolta sfociare in lotte fratricide anche, voglio dire, da sapore tragico. E in questo gli squadristi vanno ad incarnare un pochino il desiderio di questa che inizialmente era una minoranza della città numericamente di sicuro di dire la propria, di prendersi un posto nella storia, e ce la fanno, io vorrei citare ad esempio un bellissimo articolo che uscì sul Bargello, perché il Bargello era il giornale della federazione del Partito Fascista di Firenze, un giornale su cui scrivevano appunto eminenti personalità culturali dell'epoca, e che appunto si intitolò, questo articolo che uscì in prossimità di uno degli eventi celebrativi più importanti del sacrificio degli squadristi fiorentini per la rivoluzione, avvenuto il 27 ottobre del 34, quando anche su volontà di Pavolini si decise di traslare le salme dei 37 martiri squadristi caduti appunto nel periodo di cui stiamo parlando, per difendere, diciamo, l'onore nazionale, affermare la propria idea. Pavolini decise di traslare queste 37 salme nel famedio di Santa Croce, nella cripta di Santa Croce, dove riposano già alcuni tra i più grandi italiani della storia. E proprio in quell'occasione, dalle pagine del Bargello, venne scritto questo articolo che si intitolava Confessori della neofiorentinità eroica, in cui si faceva un collegamento molto lungo, lineare, tra le grandi esperienze avvenute nella storia fiorentina, nello spirito che al di là dei secoli, insomma, da Francesco Ferrucci e via discorrendo, ha animato questa grande passione che è appunto intrinseca proprio nell'essere, nella fiorentinità, ecco, nell'appartenere a questa città che ha avuto queste grandi passioni politiche sempre, fin dalla sua fondazione. Sì, in questo articolo, appunto, ora non vi leggo tutto per motivi di tempo, si dice, no? Anime pure e ardimentose, pronte al sacrificio senza chieder nulla, che anticipavano nello spirito e nel carattere la nuova Italia fascista, come telegrafò 3 anni fa Mussolini. Il loro sangue bolle e invita i vivi ad essere forti, sa il dovere d'obbedire al loro invito, che se Firenze è oggi di Francesco Ferrucci e non di Stenterello, ne siamo debitori a loro. Si conclude così questo articolo, e che è veramente molto emblematico di come poi appunto Piazzesi, sì, chiaramente i suoi, per questo secondo me anche lo squadrismo fiorì a Firenze più che in ogni altro luogo della penisola, e anche perché poi alla fine della seconda guerra mondiale Firenze fu una delle città in cui i conquistatori si impegnarono maggiormente a trovarono resistenza con la famosa epopea dei franchi tiratori, ma anche successivamente poi a recidere in modo scientifico i legami con questo passato, nelle epurazioni, nella rimozione dei simboli della patria di quel periodo, proprio perché c'era bisogno di un annientamento totale affinché poi la gente non si ricordasse di se stessa. E quindi io ritengo che questo fiorire di questa vitalità dello squadrismo a Firenze sia riconducibile appunto proprio a la fiorentinità, ecco, nella sua più profonda connotazione identitaria.
Certo, ecco. E la fiorentinità traspare anche dalle pagine del diario di Mario Piazzesi, no? Anche le pagine intere scritte con dialetto, in dialetto toscano, in dialetto fiorentino, no? Che fanno trasparire proprio un animo burbero, se vogliamo, no? Del fiorentino. Cioè, Saverio, qua sei più bravo te, ovviamente, che potresti fare delle citazioni in dialetto fiorentino.
Sì, insomma, è il fiorentino, quello di Piazzesi, che si parlava correntemente all'inizio del Novecento. Ora magari anche alcune parole, diciamo, sono cambiate, no? Anche se ovviamente i fiorentini veraci le conoscono, però quel libro, diciamo, a me ricorda sempre il linguaggio di mio nonno, ad esempio, no? Che parlava appunto proprio con quelle stesse parole e con quella stessa, diciamo, tonalità. E quindi sì, si percepisce questa veracità, questa forza anche goliardica di questa gioventù, che comunque era consapevole di se stessa e della propria storia. Guarda, c'è un pezzo che secondo me è molto emblematico e che riguarda proprio, in diario di uno squadrista toscano, quello che è accaduto in questi giorni 101 anni fa. Perché la fine di febbraio del 1921 fu un periodo fondamentale, e lo dice anche Benito Mussolini, che dice, quando dice, no, erano anime pure ardimentose, parlando dei martiri squadristi.
Se non ti dispiace, vorrei arrivarci dopo su questo. Saverio, pronto?
Ti sento un po' male, perdonami Andrea.
Sì, dicevo, se non ti dispiace, vorrei arrivarci dopo.
Ah, ok, sì, allora mi fermo e ripartiamo, perché ti anticipo sempre, mi faccio prendere, diciamo, dalla bagarre.
È giusto così, anche perché l'argomento, immagino che lo senti molto, molto profondamente. Noi adesso, in queste pagine dedicate allo squadrismo fiorentino che sta nascendo, siamo nel 1919, tra il 23 marzo del 1919 e il settembre del 1919, dove succederà un'altra cosa che andremo a vedere più tardi, e mandiamo il prossimo pezzo, e che non può essere, tra l'altro, che il Z0 Alfa con la canzone Santa Teppa, che la vogliamo dedicare a tutti gli squadristi che ancora oggi praticano l'abile arte in giro per l'Italia. A dopo.
Dimmi se conosci un altro posto come questo, dimmi se conosci un altro posto come questo. Questo posto qua non è un bar,
è capito?
Senza te va, prenderai a questa sera tuo fratello. Con questo sogno che è alzato, Santa Teppa, un bosco fitto di stelle, e guarda il tempo com'è volato, e quanta vita che ho divorato. Santa Teppa, brinderai anche stasera, al destino e all'avventura, e a non aver paura mai. Un altro posto come questo,
no.
Non si è mai visto un altro posto.
dimmi se hai compreso cosa ho detto fino adesso. Questo posto qua è casa nostra.
Eccoci qua, ben ritrovati questo lunedì mattina 28 febbraio, salutiamo tutte le sciampiste che ci stanno ascoltando visto che lunedì mattina non lavorano. Saverio, un saluto alle sciampiste.
Buongiorno a tutte.
Allora, ci ritroviamo a parlare di Diario di uno squadrista toscano. Siamo nel 1919, abbiamo detto, tra il 23 marzo, quindi nascita, fondazione dei fasci di combattimento in Piazza San Sepolcro a Milano, e il settembre del 1919, precisamente il 12 settembre del 1919, dove dal settembre del 19 accade un fatto che rincuora gli animi, secondo me è un fatto importantissimo, no? E per gli squadristi, che rincuora appunto gli animi dei patrioti italiani, ovvero l'occupazione di Fiume. Abbiamo migliaia di giovani, tra l'altro anche, permettimi Save, faccio un elogio al mio 5° reggimento alpini, dove ho prestato servizio ormai più di 20 anni fa.
Mi sembra giusto e doveroso, tra l'altro.
Sì. E praticamente anche nel mio reggimento ci furono due compagnie, la 47esima e la 45esima, che aderirono alla marcia di D'Annunzio verso Fiume, ovvero la mia compagnia si trovava nella zona di Ronchi dei Legionari, quando passò D'Annunzio, la mia compagnia ovviamente doveva fermarlo, quelli erano gli ordini all'epoca di Nitti, e la mia compagnia invece... cosa fece? Sentendo parlare D'Annunzio, fissandolo negli occhi, pensando all'eroe di guerra quale era, si unì alla sua marcia, così come fecero moltissimi altri, non solo alpini, ma anche bersaglieri, eccetera, eccetera. E si recarono tutti a Fiume, occuparono la città e diedero nuova vita e nuova speranza a tutta Italia. In questo contesto, poi, della bellissima epopea fiumana, nacque una squadra fiorentina da Fiume ispirata che iniziò a chiamarsi
La Disperata,
nome che entrò poi nella storia. Parliamo anche della nascita della Disperata, Saverio.
Sì, tra l'altro appunto, riavvolgendo un pochino il nastro, diciamo le tappe fondamentali Piattesi ripercorre nel suo diario sono appunto l'adesione a questa alleanza per la difesa cittadina, che era questa sorta di coalizione di forze nazionali creata appunto a Firenze, in cui però dentro, come si diceva, c'erano anche diciamo delle componenti borghesi, poco incline diciamo alla quindi buone magari per fare una competizione elettorale come era avvenuto in alcuni casi in quegli anni, ma molto meno per avere poi per riconquistarsi il diritto di parlare in piazza. Allora poi da lì Piattesi si sposta presso l'associazione combattenti appunto di Piazza Ottaviani, dove c'è una critica forte a questo poco interventismo dell'alleanza di difesa cittadina, e lì diciamo 20-30 sgangherate inizialmente persone poi danno il via alla prima squadra, che poi si sarebbe diciamo resa celebre in tutta Italia con il nome appunto disperata, ecco, composta per lo più da giovani, come si diceva, ma anche con qualche vecchio reduce, qualche veterano della prima guerra mondiale. E da lì, proprio lì, dalla sede di Piazza Ottaviani, base divenuta poi storica, è un po' tutta la Toscana, diciamo, la disperata partì per esportare il nuovo verbo, no? Diciamo così. Fu sì. Fatto per ora seriamente con grande difficoltà, perché ogni qualvolta questa squadra composta da giovani che viaggiavano su questi Fiat 18BL, questi furgoni talvolta rinforzati con delle assi di legno per coprirsi sul dietro, che era un dietro scoperto come fosse un pick up, per coprirsi un pochino quantomeno dal cecchinaggio, dagli spari che spesso arrivavano in agguati dai gruppi armati comunisti, iniziarono a metterci la faccia, senza ovviamente cercare alcun tipo di tornaconto, ma cercando esclusivamente l'onore per sé chiaramente, ma soprattutto ovviamente per la patria. E in queste scorribande spesso goliardiche, questi giovani che uscivano dalla propria sede non sapevano quello che avrebbero trovato in un contesto di violenza generalizzata come quello di cui si parlava, e quindi ci stava di tornare a casa trionfanti, vincenti, dopo aver bevuto del buon vino e incontrato delle belle ragazze, ma anche era assolutamente possibile e plausibile, come purtroppo poi è accaduto, tornare accompagnati come salma dai propri camerati. Ed è un po' quello che viene narrato poi nel libro di Piattesi, dove ci sono tanti momenti di gioia e di vittoria, ma anche tanti lutti.
Assolutamente sì. E tanti lutti avvennero a Firenze, ma avvennero anche nelle zone limitrofe, comunque nel resto della Toscana. La nostra squadra, la Disperata, che appunto prende il nome dalla Guardia del Corpo di D'Annunzio a Fiume, no? Guardia del Corpo, la Disperata, che fu fondato da Guido Keller, trovando questi ragazzi scapestrati che si tuffavano nel mare Adriatico davanti a Fiume. E a Firenze la Disperata inizia il suo, chiamiamolo, tour di mazzate, no? Inizia ad andare in giro per la Toscana a sistemare, è proprio il caso di dirlo, sistemare le situazioni che non andavano bene. Quindi laddove c'erano i municipi rossi che alzavano bandiera, c'erano municipi che alzavano bandiera rossa, arrivavano le camionette della Disperata e rimettevano ordine. C'è l'esempio di Prato, ma anche l'esempio di Siena, di Arezzo, Grosseto, un'aspra battaglia.
Quello famosissimo di Foiano della Chiana, dove morì appunto Dante Rossi, esatto. Detto lo chauffeur che guidava appunto il 18BL, perché era mutilato della prima guerra, eroe mutilato nella prima guerra mondiale, e quindi diciamo aveva il ruolo di guidatore per questo motivo, e purtroppo fu morì di una morte brutale in questa diciamo così, questa uscita a Foiano della Chiana, ecco, uno dei nomi che poi è stato più volte rievocato insieme a quello di Giovanni Berta negli anni poi in cui si affermò il fascismo dopo la marcia su Roma.
Esattamente. E tra l'altro parliamo anche un po' della differenza di trattamento, no? Sia dei vivi sia dei morti. Mentre da una parte la parte, diciamo, nostra, la parte degli squadristi, piace rivendicare queste cose in radio, piace tantissimo, anche se magari chi ci ascolta, alcuni potrebbero storgere il naso, ma cazzi loro, ringrazino che ce l'hanno ancora il naso. E fondamentalmente, mentre dalla parte degli squadristi vi era uno stile anche goliardico, diciamo così, seppur duro, nel trattare i propri avversari, quindi con grasse bevute di olio di ricino, qualche manganellata, gente fatta sfilare nuda, cioè i capi partito magari, fatti sfilare nudi per le strade di appunto Prato o altre città toscane, dall'altra parte vi era un trattamento tutt'altro che cavalleresco, diciamo, verso i fascisti, verso gli squadristi. Morti orribili.
Ora su questo c'è da dire ancora cosa, no, Andre? Prego. Che raccontato così, come giustamente dici tu, sembrano parole, situazioni forti. Non bisogna dimenticare, cioè decontestualizzarle rispetto a l'epoca di cui si sta parlando,
certo,
perché è evidente, è capito, perché io diciamo, no, molto spesso quando tu parli o racconti anche di questi libri, di queste vicende, l'interlocutore può porsi un punto interrogativo, ma qui bisogna capire di cosa si stia parlando. Viviamo in una società profondamente diversa, qui si parlava di una società appena uscita da una guerra mondiale, dove anche il concetto, diciamo, di goliardia o di violenza erano completamente diversi da quelli di oggi. Voglio dire, basti pensare, no, che Benito Mussolini e il deputato socialista Claudio Treves si sfidarono a duello con la sciabola per una questione d'onore, no? Senza esclusione di colpi. Io vi invito oggi a immaginare Salvini che si sfida alla sciabola con Travaglio, voglio dire, no? Cioè, al di là potrebbe essere uno spettacolo comico, voglio dire, no? Però ecco, diciamo, il contesto, anche il concetto di onore era ben diverso, e questo va specificato, secondo me.
Assolutamente, no, è giustissimo specificarlo. Tant'è che appunto volevo arrivare anche alla disparità di trattamento, anche perché da una parte, che era quella rossa, che fondamentalmente obbediva ciecamente al manuale marxista e bolscevico, non vi era alcun rispetto per il nemico, per i caduti, no? Cioè, venivano amputati arti con l'accetta, venivano troncati naso e orecchie, c'è un episodio nel libro in cui questo giovanissimo ragazzino, no, con la coccarda tricolore appuntata al petto, viene brutalmente assassinato con non mi ricordo quante coltellate dai comunisti. Ci furono veramente episodi sì, atroci.
Sì, come successe a Gastone Bartolini, che è un giovane martire, appunto squadrista fiorentino, morto sedicenne durante i famosi fatti di Tarzana. Pensa che Bartolini era poco più che quattordicenne, partito per Fiume, Andrea, a quella giovanissima età, e trovò la morte a Tarzana, dopo i fatti di Tarzana, perché fu, diciamo, catturato da dei contadini comunisti che, diciamo, con le falci, diciamo, fecero scempio del corpo, mutilandolo quando era ancora in vita, era poco più che un ragazzino, insomma, uomini ben più adulti d'età. Quindi era questa poi, no, la realtà di cui parlavi.
Sì, sì, una violenza appunto inaudita, come la sorte che fu riservata a Giovanni Berta, di cui tra l'altro oggi ricorre l'anniversario, era il 28 febbraio del 1921, quindi l'anno scorso c'è stato il centenario, oggi sarebbero 101 anni dalla sua morte, e Giovanni Berta, tra l'altro esponente del fascio fiorentino, trovò una morte indicibile, tra l'altro rappresentata anche qua a Bolzano, come ti feci vedere quando venni a trovarmi, sul basso rilievo di Piazza Tribunale, che è tra l'altro il basso rilievo fascista più grande della storia contemporanea. Parliamo un po' di Giovanni Berta, Saverio, no? Voi a Firenze, tra l'altro, anche con la comunità di Casa Pound, celebrate ogni anno, l'anno scorso avete celebrato il centenario, ma celebrate ogni anno la ricorrenza della morte di Berta.
Sì, diciamo, la morte di Berta si inserisce, come dicevo prima, anticipandoti, quello che fu forse il periodo più caldo, più significativo di tutta questa epoca, e lo dice anche Mussolini quando dice, riferendosi appunto ai martiri squadristi, erano anime pure ardimentose, pronte al sacrificio senza nulla chiedere, e anticipavano nello spirito e nel carattere la nuova Italia fascista. Io so quanto la rivoluzione del 22 deve alla grande riscossa toscana del 21. Le giovani camicie nere cadute hanno fatto della Toscana una regione dove il fascismo è sempre vigile. Noi ricordiamo i nostri morti e marciamo più rapidamente innanzi. Questo è il loro ordine, disse, no? e si riferisce Mussolini proprio appunto al periodo di febbraio particolare del 21, quando avvengono una serie di eventi tragici, perché di tragedia si parla, e non avvengono però a caso, perché cosa succede in Toscana nel gennaio del 21? Nasce ufficialmente il Partito Comunista Italiano.
Vabbè, certo, sì.
Lenin impose ai partiti, no, facenti parte, come sappiamo, della Terza Internazionale, di espellere chi non avesse come obiettivo la rivoluzione, in modo esplicito, e il Partito Socialista Italiano, che era, diciamo, diviso tra riformisti e massimalisti, andarono allo scontro, e da questa disputa nel gennaio del 21 appunto nacque ufficialmente il Partito Comunista Italiano. Il neonato partito diventò così a tutti gli effetti l'ala più intransigente dell'espressione, diciamo, di questa delle sinistre italiane, e vero e proprio braccio armato dei sovietici, lo possiamo dire, certo, diciamo, senza che prendeva direttamente ordini, quindi insomma senza timore di essere smentiti. E quindi,
ma come lo è stato anche dopo, tra l'altro, nel dopoguerra.
Assolutamente, certo, ed è lì che si va a alzare la tensione ulteriormente, e quindi succede che a febbraio, a fine febbraio del 1921, quindi circa un mese dopo, c'è un corteo di studenti nazionalisti a Firenze, presso Piazza Antinori, quindi zona del centro, e queste due settimane di escalation iniziano con delle bombe tirate da degli anarchici, da delle persone comunque in area, si può dire, antinazionale, bombe a mano, ripeto, che vengono lanciate su un corteo di studenti pacifici. Ci sarà uno strazio delle carni e lì trova la morte Carlo Menabuoni, che è un altro nome molto evocativo, uno studente appunto fascista che era in questo corteo e che di fatto, diciamo, viene dilaniato da questa bomba. Ovviamente c'erano anche studenti non fascisti in questo corteo, giovanissimi ragazzini anche, che urlavano mamma, mamma, cioè il racconto di questa scena è straziante dalle cronache fiorentine dell'epoca, e lì qualcuno, dico qualcuno perché non si è mai storicamente ricostruito chi esattamente sia stato, si reca nel ufficio del sindacalista, del fomentatore comunista Spartaco Lavagnini, e appunto Spartaco Lavagnini viene poi ritrovato morto. Quindi c'è questo attacco con la morte di questo giovane studente, l'uccisione poi di Lavagnini, che è stata ascritta a rappresaglia dalla storia, anche se, come ho detto, non si sa esattamente chi l'abbia compiuta, e da lì poi ci sarà, poi giorni dopo, una sorta di occupazione, di blocco totale della città, scioperi di vario genere, violenze generalizzate da parte dei comunisti, fino a che appunto non ci sarà l'episodio di Giovanni Berta. No, Andrea, non so se vuoi dire qualcosa nel frattempo.
No, esattamente, cioè stavo ripercorrendo le tappe del libro, assolutamente sì, e tra l'altro è proprio da lì forse, no, che Firenze inizia a cambiare molto, che quella che prima rimaneva relegata come una sorta di maggioranza silenziosa che difficilmente si faceva vedere, di fatto inizia a scendere in piazza, inizia a vincere le elezioni con il blocco nazionale, forse adesso non mi ricordo come
si
chiamava,
il blocco
nazionale, esatto. E inizia ad esporre i tricolori dalle proprie case, e gli squadristi iniziano realmente a riprendersi tutto, a riprendersi la propria città, tant'è che a un certo punto,
e quantomeno a non rimanere inizialmente, voglio dire, no, anche inermi di fronte a questo tipo di violenze, insomma, ecco.
Certo, e durante il grande sciopero che ci fu, iniziarono anche a spazzare, a fare i netturbini, a guidare i tram, episodi che comunque avvenivano,
a garantire
anche
servizi alla cittadinanza, e di là, esatto, venivano soppressi, certo.
Assolutamente, assolutamente. E pian piano la gente iniziò a capire che c'era un'alternativa. E molto belle le pagine del diario di Mario Piazzesi, sono quelle che praticamente parlano dei vari discorsi che Mario fa magari con i parenti, con professori di scuola, eccetera, eccetera, dove se in un primo momento gli dicevano ma te vai in giro con quei teppisti lì, fate sempre casino, sempre arrestati, siete violenti, eccetera, eccetera, dopo un po' invece iniziarono a strizzargli l'occhio, bravi, se non fosse per voi ci sarebbero ancora più morti, ancora più scioperi, ancora più, più crisi economiche, eccetera, eccetera, che è un po' la situazione che troviamo anche noi militanti del terzo millennio oggi, no?
Sì, sì, no, assolutamente, assolutamente. Sì, 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 cioè, poi secondo me è diciamo una massima espressione dell'essere della borghesia, no? Come elemento socioculturale, quello di diciamo, no, cercare di schierarsi sempre dalla parte dei possibili vincitori, no? Purtroppo è una malattia dell'essere umano questa, insomma.
Sì, diciamo che in Italia...
E lì vedendo emergere questa gioventù vigorosa, no? Che finalmente aveva il coraggio di ergersi al di sopra dei soprusi e metterci la faccia per difendere la nazione, ma anche poi concretamente il popolo, e chiaramente veniva ben visto, e quindi un po' per l'approvazione, un po' per anche una prospettiva futura, sempre più persone iniziavano a dire bene, no? E a schierarsi dalla parte di questi giovani.
Certo, e tra quelli che si schieravano vi furono anche altri giovani che aderirono, giovani e meno giovani, che aderirono alla Disperata. La Disperata infatti si trovò da una prima squadra di, correggimi, 13-20 persone, adesso non purtroppo non ricordo.
Sì, una ventina di persone, volendo essere generosi, diciamo.
Ecco. Si trovò ad arrivare a centinaia di persone, mi sembra 300-400 solo su Firenze, no?
Sì, a potersi permettere anche di selezionare poi chi era degno,
esatto,
e chi non era, insomma. Ecco.
Sì, sì,
sì, sì, assolutamente. Quindi appunto quei giorni di febbraio, dopo diciamo la morte del comunista Lavagnini, tra l'altro c'è una notazione nel diario molto interessante, Piazzesi riporta delle parole pronunciate da Lavagnini in relazione alla situazione politica fiorentina, anche alle elezioni, in cui Lavagnini, no, dice per far denaro la città di Firenze, secondo lui, disse, si venderanno agli inglesi le anticaglie comunali, no? Quindi proprio questa mentalità marxista, no, di cancellazione, di rimodulazione della storia, che appunto, no, le anticaglie, il patrimonio storico fiorentino veniva chiamato da questi soggetti, immaginatevi se si fossero impossessati della città, no? E oggi è molto triste vedere che a Spartaco Lavagnini, mi si conceda una considerazione toponomastica, è dedicato uno dei viali principali della città da dopo la fine della seconda guerra mondiale, uno dei viali principali della città, colui che voleva vendere le anticaglie comunali, no? Viale che va da Piazza Libertà a Piazza alla Fortezza da Basso, e il controviale piccolino e stretto è dedicato a Lorenzo il Magnifico. Questo penso la dica lunghissima, no? Sulla metodologia di ragionare e di, voglio dire, considerare la nostra cultura, la nostra storia da parte di chi è venuto dopo la fine della seconda guerra mondiale. Comunque, insomma, era un piccolo sfogo che spesso insomma ricordo e racconto. E insomma,
no, giusto,
insomma, raccontando e andando poi a sottolineare, diciamo, quella che fu la vicenda di Giovanni Berta, che sicuramente è il più emblematico dei caduti, perché a Berta poi, oltre a essere preso come vero simbolo, vero e proprio simbolo poi durante tutto il ventennio, peraltro fu dedicato anche lo stadio di Firenze, perché lo stadio di Firenze si chiamava appunto Giovanni Berta, come sappiamo è fatto architettonicamente a forma di D in onore appunto del capo del governo dell'epoca, ma si chiamava appunto anche Giovanni Berta. E il 28 febbraio Giovanni Berta, il cui padre era il proprietario delle famose fonderie Berta tite alle cure, nel quartiere delle cure a Firenze, quel giorno, quel 28 febbraio, focolai e incidenti si estendevano a macchia di leopardo in tutta la città. Prefetto, questore e generale di corpo d'armata dovettero schierare uomini e armamenti, ma questo non fu sufficiente perché gli scioperi interruppero tutti i servizi, mancava l'acqua, mancava il gas, mancava la luce, erano fermi tram, treni, i negozi con le saracinesche abbassate, la gente chiusa in casa. E Giovanni Berta era al lavoro, era alle fonderie e nel primo pomeriggio bramava, guardava l'orologio perché voleva raggiungere i propri camerati e stavano comunque in giro per la città cercando di arginare, come si è detto, questa violenza rossa generalizzata. E Berta, quando esce dall'azienda, incontra alcuni operai del padre, perché il padre e Berta, contrariamente a quanto dice una parte della storiografia, erano molto ben voluti dai propri operai, sì, perché erano persone che insomma avevano creato una famiglia oltre l'azienda, e questi operai comunisti consigliano a Berta di non andare in direzione del centro, gli dicono non andare perché insomma è pericoloso, no? Ti riconoscono, E lui, che era stato poi tra l'altro volontario nella guerra italo-turca qualche anno prima, certamente non si faceva spaventare, diciamo, così facilmente, e quindi prese la sua bicicletta e partì direzione San Frediano, che era un po' il quartiere, diciamo, più rosso della città, dove risiedevano tutti i capi rione comunisti, dove c'era maggior presenza rossa. E proprio Berta, nel tentativo più veloce possibile di raggiungere i propri camerati che erano in centro, si trova a passare sull'allora ponte sospeso, che oggi sarebbe poi Ponte alla Vittoria, con la propria bicicletta, e lì sul ponte, a presidiare il ponte, trova appunto un gruppo di una ventina, di una trentina di comunisti. Lo intercettano immediatamente e in faccia, gli vanno in faccia e in maniera secca gli chiedono: sei fascista tu? E Berta, fieramente, testa alta, risponde: sì. Avrebbe potuto nascondersi, avrebbe potuto rispondere di no, magari qualcuno poteva non riconoscerlo, avere un dubbio, poteva sgattaiolare, ma lui a quella domanda sentì l'esigenza anche interiore di rispondere sì, fieramente, in faccia a questi personaggi. Allora questi, ovviamente forti del numero, gli saltarono addosso. Lui provò a estrarre la propria rivoltella, la propria pistola che aveva in tasca per difendersi, non fece in tempo e dopo un pestaggio selvaggio, tra le grida addirittura delle persone che passavano, il ragazzo prima fu derubato del portafoglio anche, e poi dopo aver provato a difendersi in maniera insomma decisa fino all'ultimo, chiaramente soccombe di fronte a questa aggressione violenta. E queste persone addirittura a un certo punto tentano di buttarlo in Arno, lo lanciano di là dalla spalletta, Giovanni Berta riesce ad aggrapparsi con le mani alla spalletta, ma loro vanno a infierire sulle mani di Berta, che ormai senza più forze cade in Arno e muore, e conclude così la sua esperienza terrena. Ovviamente questo fu un episodio che scosse non solo la città ma tutta la nazione, perché comunque si parlava appunto di un ragazzo che aveva combattuto per la patria, di una famiglia per bene nota e conosciuta e ben voluta anche da parte appunto degli stessi operai comunisti che vi lavoravano, e quindi diciamo poi Berta è entrato di diritto nel Pantheon dei martiri della patria, e lì, nonostante le rimozioni e le cancellazioni storiche, per quanto ci riguarda, lì rimane e deve rimanere.
Assolutamente, tant'è che anche oggi, al giorno d'oggi, in Casa Pauna, una sezione in Italia, tra l'altro sezione storica, una delle più antiche che il fascismo insomma è ancora attivo in Italia, che è la sezione Giovanni Berta di Napoli, e salutiamo i camerati della Berta di Napoli.
E un caro saluto ai nostri napoletani, sì, assolutamente. Ecco.
E in tutto questo clima, in tutto questo clima in cui appunto squadristi e fascisti, ma così come anche il resto della popolazione, sono continuamente bersagliati dalla spavalderia e dalla violenza rossa, in tutto questo clima fondamentalmente gli squadristi iniziano a organizzarsi ben bene e si riprendono il controllo delle proprie città. Noi adesso andiamo a mettere il prossimo pezzo, che sono gli Arco, e poi ci ritroviamo in redazione sempre per l'ultima parte di questa trasmissione. Ci risentiamo tra 3 minuti. Loro sono gli Arco, la canzone è Contro Scontro. Rieccoci qua, questo lunedì 28 febbraio 1922, no, sto scherzando, 28 febbraio 2022, con Diario di uno squadrista toscano di Mario Piazzesi su Radio Bandiera Nera. Ospite con noi, appunto, abbiamo Saverio di Giulio, che fino adesso, col quale fino adesso abbiamo affrontato, insomma, questi anni tra il 1918 e il 1921, e siamo in un punto di svolta. Siamo in un punto di svolta in tutta Italia, ma soprattutto a Firenze, dove fondamentalmente la gente si è stufata delle prepotenze violentissime del comunismo. Mi viene da dire quasi proletariato, ma non è corretto dire proletariato, appunto, perché il proletariato non è stato altro che sfruttato dall'ideologia marxista e da quello che di fatto era, appunto, il chiamiamolo squadrismo rosso, anche se se non è corretto chiamarlo squadrismo. Comunque, per tornare a noi, in quegli anni cosa ci fu? Come si evince dalle pagine del diario di Mario Piazzesi, vi fu una vera e propria risposta da parte degli squadristi, soprattutto a Firenze, con la Disperata. E pian piano, appunto, gli squadristi ripresero il controllo della città, bastonando tutto ciò che indossava un fazzoletto rosso, per usare un eufemismo. E Firenze tornò nelle giuste mani dei patrioti, ma anche dei lavoratori, anche dei cittadini comuni, dei borghesi come degli operai, tutti che finalmente poterono tornare a produrre, lavorare, studiare. Furono giornate grandiose per Firenze. Nelle pagine del libro si parla degli squadristi che a un certo punto possono uscire praticamente anche quasi senza moschetto a tracolla, e da lì però la Disperata inizia a spostarsi in altre zone della Toscana. Si sposta in altre zone della Toscana per riequilibrare l'ordine. La Disperata andò anche in Umbria, a Perugia, e corresse tutto ciò che lo Stato praticamente non riusciva a fare. Le guardie regge erano bersagliate dai comunisti, i carabinieri venivano disarmati, spogliati dai comunisti, e la stessa cosa avveniva per i politici all'interno dei municipi, dove furono presi, defenestrati e sostituiti con le guardie rosse. In questo clima praticamente gli squadristi iniziarono a rimettere ordine, e si trovarono anche poi in una grande adunata a Roma, dove la Disperata si fece riconoscere, Saverio, no?
Sì, assolutamente, c'è Piazzesi che racconta, diciamo, questa adunata romana, anche, diciamo, ponendo qualche critica ai romani dell'epoca, no?
Dice che sono pantofolai,
sono nacchiosi, no? Dice di qua e di là, e quindi appunto ci sono queste, invece loro che, pur venendo da fuori, insomma, trovano subito il modo per far vedere che una certa parte del popolo, insomma, non era più disposta a farsi fare le angherie, e quindi appunto ci sono c'è un paio di episodi abbastanza interessanti, Andrea.
Certo, uno di questi